A tutti.
Buonasera e buon lavoro anche a Stefano Rossi. Ciao Stefano.
Eccoci qua, buonasera a tutti.
Un Andrea Della Valle che si è alzato prestissimo come gli capita a fare. In questo somiglia al nostro direttore David Guetta. Il buon patron Viola si alza presto e stamattina è andata ai Campini dove c'era l'allenamento facoltativo della Fiorentina. Mm-hmm. Chi ha giocato poteva starsene a casa sostanzialmente. Gli altri invece avevano allenamento obbligatorio. Della Valle è arrivato lì prestissimo e ha voluto fare complimenti a tutti, complimenti sentiti, siamo sulla strada giusta, aveva già detto a Radio Blu anche ieri sera al microfono del nostro Tommaso Loreto, un Della Valle orgoglioso della sua Fiorentina che in effetti in un mese ha ribaltato se stessa, no? Era il 6 di novembre se non mi sbaglio, o l'8 di novembre, ora riguardo esattamente la data, comunque era l'inizio di novembre con il Napoli, quando sì, la Fiorentina perdeva. Fischiata, ecco, borbottato anche Montella e le sue scelte.
Sembrava... E comunque in generale parlavamo di una squadra, Leo, no? Che aveva un po' perso la sua identità, esatto, la voglia di giocare, anche la gioia di giocare, l'armonia, sembrava tutto un po' più cupo, invece in 4-4-8 non solo è arrivata la qualificazione che già era praticamente ipotecata, ma il primo posto per l'Europa League, 2 vittorie di fila in campionato, 1 pareggio con la Juventus e adesso oltre alla partita in Coppa, importante dal punto di vista del ranking, meno quello che riguarda diciamo così l'accesso alla fase successiva, 2 partite che sulla carta, Cesena soprattutto, Empoli occhio perché c'è un allenatore bravissimo e soprattutto ci sono dei giocatori molto interessanti e ti danno la possibilità di chiudere questo anno solare alla grande.
Assolutamente, poi tra l'altro fino alla fine del girone d'andata ci saranno partite non complicatissime per la Fiorentina, anche se tutti
diciamo che le prossime 5,
esatto, le prossime 5 esattamente così, perché a Befana si gioca con il Parma, poi arriverà il Palermo in casa per chiudere a Verona contro il Chievo. Con tutto il rispetto, c'è la possibilità assolutamente di fare non bene ma benissimo per la Fiorentina, che con un filotto tornerebbe assolutamente vicinissima alla zona Champions, anche perché mi sembra che lassù nessuno corra, e quindi la possibilità per tornare a lottare anche per il terzo posto è veramente assolutamente alla portata della Fiorentina. Vi leggo il lancio ANSA che è appena uscito sulle parole di Andrea Della Valle, poi lo commentiamo con Sandro Rialti e qui in studio. Ieri è stata una bella serata di sport. Andrea Della Valle attraverso l'ANSA ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione dopo la sempre attesissima sfida tra Fiorentina e Juventus terminata 0-0. Le due squadre in campo si sono affrontate a viso aperto, è stata una partita soprattutto fisica dove è mancato solo il gol, ha continuato il presidente onorario del club Viola, ma principalmente è stata una serata dove hanno vinto lo sport e specialmente i nostri tifosi. Con il loro incitamento continuo e le loro coreografie hanno dimostrato ancora una volta la forte empatia tra loro e la nostra squadra, che sono un tutt'uno. Altro motivo di orgoglio per Andrea Della Valle è costituito dalle iniziative che hanno arricchito la gara. Il terzo tempo rappresentato dai nostri ragazzi del settore giovanile con indosso la t-shirt dedicata è l'emblema del lavoro che da anni come proprietà con la Fiorentina stiamo portando avanti, schierandoci apertamente con le innumerevoli iniziative che condannano ogni tipo di discriminazione e violenza. Ricordiamo infatti che la maglia vedeva scritto Viola Against Violence, una maglia presentata anche da Montella nel giorno prima della partita. Il patron, continua il lancio ANSA, ha poi voluto concludere con una bella serie di ringraziamenti per la bella serata. Dico grazie a mister Montella, alla squadra e soprattutto ai nostri tifosi, e già oggi si ricomincia a lavorare concentrandoci sulle prossime partite. Prima di ripartire per impegni di lavoro, Andrea Della Valle ha voluto personalmente complimentarsi con il tecnico e i giocatori. Questo è il lancio ANSA ufficiale, quindi sulle parole di Andrea Della Valle, giustamente orgoglioso della sua Fiorentina e della sua Firenze, perché i tifosi ieri sono stati straordinari. Sandro Rialti, buonasera Sandro.
Buonasera a tutti.
Allora, un lancio ANSA è arrivato in questo momento in redazione, Sandro, con le parole ufficiali di Andrea Della Valle, che stamattina si è alzato come David Guetta verso le 6, quindi praticamente non ha dormito perché sarà andato a letto tardi, e ha voluto subito ringraziare i suoi. In effetti va ringraziata questa squadra che in un mese ha capovolto se stessa e il suo campionato.
Ma io direi va ringraziate tutti, cioè l'ha fatto poi il presidente, che dovrebbe aver fatto la cosa giusta, perché è stata una bellissima giornata ieri. Sì. È chiaro che ci sono giornate come quella di un anno fa che restano epiche, però restano epiche proprio perché sono quasi sicure, che succedono una volta nella vita. Partita di ieri è stata per certi aspetti, dal mio punto di vista, ancora più importante, perché io ho visto la Fiorentina fare una cosa che non le riesce facile. È chiaro che se c'è Pepito, se c'è il Quadrado, al top dei top, possono inventarti la partita, risolverla, cambiare, modificare anche i valori delle squadre. Ieri la Fiorentina è stata invece sorprendente, e positivamente sorprendente, sul piano fisico. Cioè io ieri ho visto una squadra, ho visto a un certo punto c'è stato Mati Fernandez che andava a fare un paio di contrasti con Pogba. Allora tu capisci, è come la storia di
Pollicino,
capito? Ma ci andavo convinto, ci andavo convinto di farcela, di reggere l'urto, e ha anche retto l'urto. Quindi queste sono cose, ho visto ieri Joaquin fare 7500 euro e tornare indietro a fare dei recuperi difensivi. Joaquin di solito siamo abituati a vederlo negli ultimi 20 metri, anche 10, con quei suoi dribbli, la capacità di andare sul fondo, rinculare, tornare indietro, mettere il pallone. Ieri ha fatto di più, sono stati tanti ieri a fare di più, mi è piaciuto molto Savice, mi è piaciuto Basanta, mi è piaciuto complessivamente la squadra nei momenti delle mani. Ieri si è battuto, devo dire, io sono sempre molto fisico e a volte sbaglio con Alonso. Alonso ieri ha fatto la sua partita, cioè io mi è parso non avrà brillato, ma ieri brillare non era facile. Però per me ieri, con l'esclusione di Gomez, che sia chiaro, ha fatto anche lui tanto, perché si è battuto, ha fatto un recupero di testa con la conclusione di Lorente, che era mezzo gol, quindi lui ho visto battersi, ho visto andare dall'arbitro faccia a faccia, da questo punto di vista è stato encomiabile. Cioè io ieri ho dato un 5,5, l'unico voto negativo di tutta la squadra, e perché un paio di volte francamente Gomez l'ho visto mettere in moto il motore e non partire, ma per questo, però mi è costato il 5,5. Per il resto io non ho dato nemmeno un'insufficienza, perché una squadra ha giocato tutta la partita alla pari con la Juve, alla pari psicologicamente, fisicamente, mentalmente. È stata una bella partita, anzi scusate, è stata una bella Fiorentina. La partita bella non lo è stata, perché sennò si prende in giro la gente, ma è stata una bella Fiorentina in una partita complicatissima.
Siamo d'accordo su tutti i fronti. Aggiungiamo tra l'altro che questo punto ci allunga la striscia positiva, ci aumenta l'autostima e adesso ci dà la possibilità di
c'è un calendario della Fiorentina, se sta bene come sta bene, perché ora sta bene, credo che possa far bene dal punto di vista dei risultati. È una squadra che può girare ben oltre 30 punti e questo vuol dire tornare a lottare per l'Europa, e forse, e questo sarebbe comunque un risultato importantissimo proprio per mettere paura anche a quelli che pensano di poter andare facilmente in Champions. Non sarà così con questa squadra, la Fiorentina lotterà fino a fondo. Le parole di Andrea, che sono importantissime per tanti motivi, prima di tutto perché hanno una premessa. La premessa è l'incontro di Andrea con tutto il gruppo tecnico, e non è stato un incontro di routine, ma un incontro importante, perché è un incontro nel quale si conferma quello che ci aveva detto il presidente esecutivo Cognini tempo fa. C'è la voglia, la determinazione, la determinazione assoluta perché questa squadra resti lassù, vuol dire nelle prime posizioni. Questo è stato ribadito oggi anche di nuovo a Montella. C'è stato qualche dubbio, qualche preoccupazione, qualche piccola tensione sul discorso e là dove si mette l'asticella. Io credo che un po' di tensione faccia anche bene. Ma alla fine oggi i complimenti di Andrea sono andati a un allenatore che qualcuno l'ha sbagliata, perché qualcuno si sbaglia, non se ne sbaglia tante formazioni, ma qualcuno sbaglierà anche lui. Quindi però è un allenatore intelligente, molto intelligente, è un ottimo allenatore. E io penso al recupero di alcuni giocatori come Vargas, il recupero adesso di Joaquin, uno mi può dire ma lo poteva recuperare prima, siete sicuri? Siamo sicuri che questi giocatori potessero essere recuperati prima? Siete sicuri che tutti noi avremmo fatto giocare questo Mati Fernandez tenuto col motore acceso. Siamo sicuri che quello che sta facendo per operare Gomez non sia forse la strada giusta. Io credo che con gli errori che fa, perché anche Vincenzino gli errori li fa, io non ti voglio ricordare a tutti forse quello più evidente ai miei occhi, quella di una difesa più chiusa a tre, e dove Basanta sta facendo benissimo, però è un bel allenatore, questo è sicuramente un bel allenatore, mi piace, certo. E c'è senza dubbio, però qualche dubbio o incertezza ci sono, perché se no saremmo bugiardi, anche nell'ambiente nostro c'è qualcuno che insomma l'aveva dato per bollito, e anche nel mondo del tifo. Lo stesso ragionamento vale, cioè questo intervento di Della Valle, un altro intervento fondamentale anche per dare un segnale. Signori, sta arrivando Natale, c'è troppi contratti da chiudere e troppi giocatori da cedere. Sono questi due concetti fondamentali, perché è una rosa troppo ampia, ci vuole uno bravo e dovrà essere Pradè, non c'è nessun altro se non Pradè che può andare a fare operazione di giardinaggio, e dall'altra parte
la potatura,
dall'altra c'è l'esigenza indiscutibile, e lì ci sarà anche l'importanza della presenza del presidente dell'Udivo e tutti, di arrivare a chiudere alcuni contratti, perché Neto, mi dispiacerebbe veramente tanto perderlo a 0 euro, questo senza nemmeno un dubbio. Quindi io credo che bisognerà fare uno sforzo importante nei prossimi 10 giorni, non oltre, perché fra 10 giorni tireranno le file. Della Valle ha fatto per capire, almeno ha detto che si tireranno le file, non è che si può rimanere a bagnomaria fino a fondo alla stagione. Quindi questo intervento, quelle poche parole lì dentro dette, perfettamente riuscita dall'ANSA, poi dentro racchiudano questo mondo. Ieri è stata una partita importantissima, stamani c'è stato un altro incontro molto importante. Io torno indietro, credo che nella parte dedicata da Andrea ai ringraziamenti dovuti alla città di Firenze, perché è una città che sta dando tutto, non tanto tutto, io scriverò, lo dico prima, che ora questi ringraziamenti sicuramente Andrea Della Valle li trasformerà anche in qualche riapertura di qualche cancellata per far riavvicinare la squadra da parte dei tifosi, che è una cosa fondamentale.
Sandro, restando su Montella, in base al ragionamento che hai fatto, anche noi a livello di sensazione pensavamo, una ragione del fatto anche che le cose non stavano andando benissimo, che forse questo ciclo era un po' finito. Secondo te adesso ci sono anche più possibilità che Montella resti, o è un discorso ancora aperto?
Il ragionamento è questo: per me il ciclo non era finito, ma sembrava così, cioè la cosa negativa era questa lune, si stava piano piano diffondendo. Per me Montella decide Montella. Montella ha un carattere molto particolare. Se a fine stagione lui si sentirà di dover stare ancora un altro anno, bene, se non lo dirà chiaramente. Lo ha fatto sempre, l'ha detto a Catania, l'ha detto alla Roma, quando la Roma gli ha proposto di andare, prima di venire a Firenze, a tornare ad allenare a Roma. Lui è così, è istintivo. Ovviamente si porta dietro, come il nostro direttore Davide, tutto un gruppo di persone, e di quelle lui è responsabile, e quindi lui sta molto attento a prendere una decisione immediata, perché sa che questa può avere un reverbero su tutti gli altri. Però sono sicuro che Montella deciderà quando si arriverà in fondo alla stagione. Certo che quella partita di ieri per Montella è più importante di tante partite decise dalla giocata, quindi lui deve convincersi delle cose che gli ha detto, se si convince, perché le cose che gli ha detto oggi Andrea, e credo che sia stato molto convincente su questo progetto che sta andando avanti e che porterà la Fiorentina nei prossimi 4 anni a diventare una squadra stabilmente da vertice assoluto, io credo che Montella resterà, caso contrario andrà via. Però devo dire, io spero resti Montella, ma se va via Montella e arriva un altro, ecco perché per Jordasso è andato via Trapattoni, è andato via Terim, è andato via Eriksson, è andato via Radice, è andato via Lidl, ma se volete ve li dico tutti, ma abbiamo avuto fra i più grandi allenatori della storia. Io ripeto sempre a tutti, non ho pianto il giorno andava via il più grande centravanti che abbia mai avuto e mai abbia mai visto giocare nella mia vita, non posso piangere se abbia un altro da ora in poi, da quel giorno in poi. Dopodiché io credo che per adesso ci siano margini indiscutibili di restare tutti insieme con la potatura, si è detto prima, e sono anche ottimista perché queste cose sono indiscutibilmente dei segnali che mi comportano, mi piacciono. A me la partita è piaciuta ieri, io lo ripeto, non mi è piaciuta al di là della partita, mi è piaciuta questa capacità di questo gruppo di sapersi riproporre. Ci sono dei giocatori che stanno meglio, dei giocatori che stanno peggio. Borja Valero ancora non è Borja Valero, Gioacchino ha fatto una partita forse superiore a quello che ci si poteva aspettare qualche tempo fa, Quadrado ancora non è al 100%, Gomez c'è ancora l'ancora lo tiene giù, però dall'altra parte abbiamo una delle migliori difese in assoluto del campionato italiano, insomma, è cresciuta tantissimo e la Juve segna sempre, non ha segnato ieri un motivo, dice Magna non c'era Tevez, entravo e stavo fra tre giorni, quindi io stare calmo su queste cose. Quindi con tutta tranquillità direi che il futuro è tutto da verificare, il progetto è importante, ci sono un sacco di giocatori molto forti, alcuni non abbiamo ancora visti, voglio vedere Marin, voglio vedere Richards, c'è da vedere quando tornerà Pepito, quando tornerà Bernardeschi, insomma, noi stiamo vivendo un bel momento. Io vorrei dire questo a Fiorentini, ora quelli che hanno 20 anni non lo sanno, ma quelli che ne hanno 60 come me sanno che questo è un buon momento, sono alcuni anni interessanti, ci manca quello che manca un po' a Gomez, cioè lo sprint per fare l'ultimo salto, ma secondo me si fa anche quello.
A Roma hanno fatto tutti il tifo per la Fiorentina ieri sera, però
Garcia
mi pare che non ne stia approfittando al meglio, ha preso
sì,
un gol
vabbè, ragazzi, ma
pazzesco da Zaza.
De Santis ha festeggiato il rinnovo di contratto egregiamente.
Hai mai giocato a calcio balilla, Santi? Il famoso flash, no? Il gol che ti becchi facendo rimbalzare la palla sull'attaccante avversario e poi il pallone finisce in porta.
Comunque è bravino il ragazzo, eh? Occhio, il ragazzino è vero.
Sì, De Santis se siamo a livelli abbastanza.
Gli ha rinviato addosso e con una scivolata l'ha messa dentro.
Bravo il ragazzo, ma dico De Santis, anche perché il ragazzo non lo è sicuramente. E questa partita per la Roma non è mica facile, perché guardate se trova un avversario di rognosissimi.
Ma come fa a finire con Neto a proposito di Roma?
Ma non lo so, lo dico francamente non lo so.
Partita
a me
aperta.
Pare che il problema non sia solo economico. Lì bisognerebbe indagare. Io ho chiesto di fare un'intervista con Neto, non me l'hanno data. No, non me l'hanno data.
Ci hai provato, Sandro?
Non è che ci ho provato, è normale.
Ha fatto la gatta morta, ha fatto finta di nulla.
Vorrei spiegare però che... che è normale chiedere un'intervista, c'è un giornalista,
ma sarebbe normale, sì, certo, no? Sarebbe.
Questo dovrebbe essere normale perlomeno. Per cercare di capire, perché secondo me, e forse mi sbaglio, ci deve essere stato.
Tanto l'ha fatto un altro Zaza, è 2-0 il Sassuolo, incredibile.
E te l'ho detto che il ragazzo è bravo.
Ci sa fare.
Il ragazzo che è bravo. io lo piglierei, ma andiamo là. Come dico? Neto, l'impressione che ci sia dietro anche qualche altra cosa, cioè secondo me deve essere successo qualcosa che al giocatore non è piaciuto, perché lo vedo molto rigido, molto non lo vedo così disponibile, al di là delle dichiarazioni, io credo non sia una trattativa facile. E mi dispiacerebbe per la Fiorentina, ovviamente, perché si tratta comunque di un giocatore, c'è un bel prezzo, un bel po' di mercato davanti, quindi io spero la Fiorentina lo prenda per gli interessi della Fiorentina, poi se resta meglio, se non che almeno se lo vende per dar cosa, insomma. Questo è il mio ragionamento.
Sandro, grazie, buona domenica. Ciao, grazie mille. Sandro Rialti, tra l'altro,
come il Bayern?
Ma 7-1 il Sassuolo,
no, non lo so.
Mi sembra un po' esagerato. Comunque 2-0 dopo
la partenza è quella,
a Roma
siamo
è
lì.
Clamoroso, veramente clamoroso all'Olimpico. Totti impietrito in panchina, ma al di là di questo, restando su Neto, dobbiamo dire che oggi c'è stato un briefing, un lavoro, un tavolo tecnico di mercato, chiamiamolo così, dopo l'addio, cioè l'arrivederci di Andrea Della Valle che se n'è andato prestissimo stamattina, sono rimasti al centro sportivo Mario Cognigni, Daniele Pradè, Edoardo Masià e anche Andrea Rog, che noi non conosciamo, ma che
ci farebbe piacere conoscere.
Certamente sì, ma al di là di questo, che in Fiorentina è già operativo, il direttore generale nuovo, hanno parlato di mercato, hanno parlato di rinnovi, hanno parlato di strategie. È chiaro che l'input che arriva dalla Fiorentina è vendere, 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 perché ci sono 33 giocatori di cui almeno 6 o 7 non vedono campo, nemmeno se c'è una moria nello spogliatoio. Quindi questi vanno dati via, Elandau, Iacovenko, Lazzari e qualche altro. Probabilmente se arrivasse un'offerta sarebbe anche possibile l'addio di Ilicic, che vedo potrebbe interessare alla Sampdoria. Gabbiadini va al Napoli, la Samp quindi ha bisogno di un mancino che parte da destra. Ilicic da questo punto di vista potrebbe essere un uomo spendibile, anche se con Sinisa non la vedo facile per il buon Iosu.
No, bene bene o male male.
Esatto, si dovrebbe dare una svegliata, ma è diverso tempo che diciamo che si deve dare una svegliata. Ma al di là di questo, la cosa principale è che la Fiorentina ha in programma un CDA per chiudere il bilancio. I bilanci viola si chiudono il 31 dicembre di ogni anno solare, tra il 18 e il 20 di dicembre, sono due date in ballo, comunque cambia poco. La prossima settimana, prima della partita dell'Empoli, con l'Empoli ci sarà questo CDA della Fiorentina, che definirà nei dettagli l'offerta da proporre a Norberto Neto, non negoziabile da quello che ci fa sapere.
Cioè quello che esce da lì è l'ultima, esatto, proposta che farà la Fiorentina.
Perfetto, hai capito alla grande. E Neto in quel caso avrà la possibilità di decidere, scegliere col suo procuratore, la sua compagna, con i suoi familiari, con i suoi amici, con chi vorrà lui, di scegliere entro 2-3 settimane massimo la sua destinazione futura, se rimanere alla Fiorentina oppure dire alla Fiorentina non resto, mi prendo un altro paio di mesi per scegliere la proposta migliore che fa per me. Sul suo tavolo ci sono già le 125.000 sterline a settimana che propone il Liverpool, e quindi sono 1.900.000 euro, parlando di euro circa, se non ho fatto male il conto, comunque intorno al 1.500.000 di sterline, 1.900.000 euro circa più o meno, bonus compresi. La Roma parrebbe offrire un pochino più del 1.500.000, ma dà la possibilità di giocare la Champions League. La Fiorentina, da quello che siamo riusciti a capire, non arriverebbe al 1.500.000, si fermerebbe intorno al 1.300.000-1.400.000 più o meno, più bonus, con la possibilità però di giocare titolare nella squadra che lo ha portato in Italia e lo ha fatto crescere. Vincerà la riconoscenza, vincerà la voglia di giocare la Coppa dei Campioni o vincerà il dio denaro? Questo solo Neto ce lo potrà dire. Però da oggi è uscito appunto anche questo tipo di strategia su Neto. Ci sarà un'offerta anche per Aquilani e per gli altri giocatori in scadenza, credo ci sia anche Vargas tra l'altro,
sì, come, c'è anche lui.
Come questione irrisolta sul tavolo viola. Su Pizarro invece si andrà più avanti, perché Pizarro è un giocatore di un'altra età e quindi bisognerà vedere a primavera se lui avrà voglia, come starà.
Sì, così, pochi giorni fa ha dichiarato di voler rimanere, poi bisogna vedere, perché anche uno che cambia idea in maniera repentina e soprattutto come starà.
È giusto anche che la Fiorentina si prenda tempo per valutarlo Pizarro, perché è un
come
giocatore...
ha fatto lui del resto l'ultima
estate. Sì, aspetti il telefono, è andato via perché gli fa fatica andare in ritiro. Però al di là di questo, insomma, Pizarro è un giocatore fondamentale per la Fiorentina. C'è bisogno anche di pensare al futuro, perché lui va per i 36, quindi è chiaro che non è eterno. Arsi, credo che Montella gli risparmierà anche l'Europa League con il Minsk. Giovedì prossimo al Franchi lo rivedremo per il derby con l'Empoli, prima di andare poi in vacanza per mangiarsi il panettone in famiglia. Oggi con Roma-Sassuolo clamorosamente sullo 0-2, per il momento comincia un fine settimana spezzatino, ragazzi, che diventerà però interessantissimo da seguire, perché la Fiorentina potrebbe rosicchiare qualche posizione in classifica e certamente qualche punto anche alle dirette rivali per l'Europa. Domani...
Sì, poi dopo il pareggio della Juve con noi, l'attuale situazione all'Olimpico con la Roma che è sotto per 2-0 col Sassuolo, si apre davvero ogni possibile scenario, perché rischia di essere uno di quei turni di campionato in cui può succedere di tutto. Quindi occhio al Napoli, che gioca contro una squadra ben organizzata come l'Empoli, che si è riposata in settimana perché ha cambiato 11 giocatori su 11 in Coppa Italia e nonostante questo è andata avanti battendo il Genoa. C'è una sfida con la Sampdoria che deve andare a Verona con l'Hellas lunedì alle 21, mi pare, sì. Sto andando a memoria, sì, correggimi, sì, sì. L'Hellas deve vincere in tutti i modi, se no è un problema. comincia a farsi difficile la classifica, e poi c'è il derby delle cambiali e dei giocatori presi a zero tra Genoa e Milan.
Sì, Genoa-Milan, che tra l'altro ci interessa da vicino, perché il Genoa in questo momento ha 23 punti come il Napoli ed è terzo in classifica a sorpresa, e il Milan invece ha 21 punti ed è in piena zona Europa League, quindi sarà uno scontro diretto domani alle 15. Per forza di cose qualcuno uscirà con qualche punto in meno in classifica, o comunque dovendo lasciare per forza punti per strada. Quindi Genoa-Milan, Napoli-Empoli domani a mezzogiorno e mezzo senza Higuain, o almeno con Higuain che dovrebbe partire dalla panchina perché non al meglio della condizione. E poi c'è Parma-Lazio sempre domani alle 15, partita delicata sia per il Parma che per la Lazio. Il Parma
traversa clamorosa della Roma,
in una situazione
un sinistro di turbe, mi sembra
disperata.
No, Olebas.
Olebas, sì, traversa di Olebas sempre 2-0 per il Sassuolo. Dicevo, Parma situazione disperata, la Lazio che ripropone Klose dall'inizio, in questo momento agli stessi punti della Fiorentina, e quindi se fosse fermata dal Parma non sarebbe poi tanto male come situazione.
Sì, diciamo che questa sulla carta è la partita per la quale nutro un po' meno speranze, poi vediamo che succede, magari succede come con l'Inter.
C'è anche Inter-Udinese, a proposito di Inter, domenica sera alle 20:45, Inter-Udinese, la prima di Mancini in campionato a San Siro. Inter che ha 17 punti in questo momento, 3 meno della Fiorentina, l'Udinese ha 18 punti.
C'è stato il derby?
2 meno della
Fiorentina. Era in trasferta l'Inter, ma conta San Siro, no?
Sì, è vero, in effetti Mancini ha già giocato a San Siro perché c'è stato il derby, ma al di là di questo ci interessa fare un ragionamento sulla classifica, perché veramente la Fiorentina potrebbe essere settima, ottava, ecco, dopo questo weekend di campionato.
Con ottime prospettive, come abbiamo detto, per quello che riguarda i prossimi turni. È stato un inizio di campionato difficile, un po' perché ti sei complicato la vita da solo, un po' perché oggettivamente il calendario non ti ha aiutato. Adesso, complice lo stato di forma e complice, diciamo così, la sorte, ci siamo un po' ripresi. Vediamo che succede.
Sì, il calendario della Fiorentina tra l'altro lo conosciamo, quello del Napoli, che credo sia e resti l'avversario più da temere per quanto riguarda il terzo posto, è Napoli-Empoli domani, come detto. Poi c'è Milan-Napoli, e quindi insomma Milan-Napoli mi sembra una partita importante. Napoli-Parma per quanto riguarda l'ultima partita del 2014, dopodiché il Napoli finirà il girone d'andata a Cesena e ospitando la Juventus domenica 11 gennaio, niente male. Poi ci sarà anche Lazio-Napoli, quindi il Napoli ha un calendario leggermente più difficile rispetto alla Fiorentina, con la Juventus sensibilmente più difficile, ma insomma la Fiorentina, ribadiamo, che dovrà affrontare 5 pericolanti di fila: il Cesena, l'Empoli e poi dopo la sosta il Parma per Befana, il Palermo in casa al Franchi e poi il Chievo-Verona al Bentegodi. Striscia di almeno 4 vittorie, dai.
Allora, se l'obiettivo è il terzo posto sono 15 punti. Se vogliamo cominciare a ragionare di quarto o quinto, ci possono stare 3 vittorie e 2 pareggi, sicuramente non una sconfitta, perché insomma bisogna far questo.
Stefano?
Ma insomma, 5 vittorie,
cioè, non che sia facile, ma in linea teorica, con questo stato di poi vediamo che porta il mercato.
Direi 4 vittorie e un pareggio. 4 vittorie vanno fatte, anche perché qualche passo falso fino a questo punto l'hai fatto, arrivi con la consapevolezza di aver cambiato passo, di avere una nuova determinazione, quindi è questo il momento di battere sul ferro.
Sì, domenica bisogna vincere con il Cesena, perché oggettivamente il Cesena la considero forse la squadra peggiore.
Con l'Empoli già è più difficile.
Della qualità di squadra della Serie A. Poi il derby con l'Empoli in casa non sarà semplice, ma è alla portata. A Parma per Befana invece è una partita da temere, perché il Parma non credo che sia quello dei 6 punti.
E poi vediamo che succede classifico. Nel frattempo, esatto. Quanti giocatori recuperano, come vanno, poi sai, ogni settimana le cose cambiano, lo stato di forma delle squadre, però in linea teorica alla fine tra 4-5 vittorie e un pareggio, insomma, io ci metterei la firma comunque.
Anch'io.
Non cambia molto.
Assolutamente, secondo me dopo 4 vittorie su 5 alla fine del girone d'andata, se davvero dovesse accadere questo, la Fiorentina sarebbe in piena corsa per il terzo posto. Discorsi che faremo più avanti. Nel frattempo, testa bassa, come disse Pizarro qualche settimana fa, e pedalare fino a Natale, con la speranza anche perché no, nel 2015 direi avere anche Giuseppe Rossi.
Il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.
Calibrato, anche se devo dire che Gomez ha su davanti un po' di fatica, perché giocare con accanto, si fa per dire, Quadrado non è semplicissimo, perché Quadrado manda fuori giù gli avversari ma anche i compagni spesso, no? Perché ha una tale velocità, poi è portato a cercare azioni personali, per cui non è semplicissimo per uno che fa il centravanti trovare una sintonia, no? Con Quadrado, è anche quello che chiede un po' Montella. Ieri penso che Montella abbia chiesto, da quanto ho capito, a Gomez anche di fare un po' di pressione su Pirlo e anche di ritornare, è stato molto utile in area anche della Fiorentina, però insomma certamente non è il giocatore che servirebbe la Fiorentina nella sua area, per cui credo che la Fiorentina si sia un po' assestata, come ripeto, ma il problema Gomez deve essere ancora risolto. Il calendario da qui a Natale, come ricordavate, non è impossibile, per cui insomma l'ostima può essere ancora migliorata, mettiamola così.
Assolutamente. Senti, buona partita ieri della Fiorentina. La gara non è stata spettacolare in sé, però la squadra ha dimostrato coraggio, determinazione, organizzazione e si è presa un punto meritato.
Sì, più che altro anche, direi, concentrazione, nel senso è stata una squadra sempre molto attenta anche nelle chiusure, ha rinunciato a una parte di se stessa cercando di non lasciarsi trovare scoperta dalla Juve, che comunque abbiamo visto con Pogba quando riparte centralmente veramente micidiale, no? Per cui è stata molto attenta, penso che anche nella testa della Juve ci fosse un po' il ricordo dell'anno scorso, quei 3 gol prese in 4 minuti, per cui anche loro erano un pochino attenti, no? a non lasciarsi trovare scoperti, per cui è stata una partita molto tattica, forse poco divertente, però insomma chi ama il calcio sa anche apprezzare altri aspetti, no? Come quello della copertura, dell'attenzione alle marcature, anche delle diagonali ben fatte, insomma sono stati vari momenti nella partita in cui abbiamo potuto apprezzare anche due squadre che hanno interpretato il calcio nel modo giusto dal punto di vista difensivo e anche dell'organizzazione al centrocampo. Poi insomma mi sembra che gli attacchi abbiano contribuito ben poco ieri ad alzare il livello dello spettacolo.
Sulle pagelle Neto si prende un 6, buona parata su Evra, sempre sicuro nelle uscite, e sicuramente Neto è un gran bel giocatore, ormai è una sicurezza di questa Fiorentina, però ieri non è stato chiamato tanto in causa dalla Juventus. Savic si prende 6,5 da parecchi giornali, anche da te Angelo sulla Nazione. Gonzalo 6,5 anche per lui, media generale, grande chiusura su Pogba, forse fallosa in quell'occasione, ma comunque sì. Ha fatto veramente un grande tackle Gonzalo, ha salvato la partita. Basanta bene, anche lui protagonista di un paio di tackle applauditissimi dal Franchi, sta prendendo fiducia, ma soprattutto questa Fiorentina dei tre marcatori mi sembra abbia una solidità difensiva diversa.
Ma poi sono assortiti bene, secondo me, no? Ci sono Savic e Basanta.
Manca un po' di velocità di base, ecco.
Sì,
Basanta
però
qualche gol in velocità l'ha preso.
Sì, non è un fulmine di guerra.
Sì, direi una buona prova da parte di tutti e tre, che poi insomma sono anche stati assistiti molto anche da Joaquin a destra e da Alonso a sinistra, no? Magari tutti e due hanno rinunciato agli esterni alla fase un po' più offensiva e si sono dedicati alle chiusure, per cui insomma devo dire che ieri la difesa si è comportata molto bene, c'è stata quell'occasione di test di Llorente quando ha salvato Gomez, poi insomma i tiri mi sembra che siano stati quelli in porta abbastanza intercettabili, anzi molto intercettabili, quello di Evra e l'altro di Bonucci, poi la Juve ha tirato mi sembra fuori altre 3 volte, la Fiorentina anche ha impegnato pochissimo Buffon, per cui devo dire che la difesa è stata come tutta la squadra molto attenta e questo insomma è un segnale buono mi sembra.
Citavi Joaquin, il Corriere Fiorentino gli dà 5,5, a David Guetta evidentemente non è piaciuto, così come alla Gazzetta 5,5, io sono più d'accordo con il tuo 6,5 che peraltro da Corriere dello Sport e Repubblica oltre a Nazione. Mati Fernandez 6,5 praticamente per tutti, Pizarro tra il 6,5 e il 6, Borja Valero idem, un po' voti bassi, avrei dato 6,5 tranquillamente a tutti. Marcos Alonso,
Mati anche 7 per me, mi permetto.
Mati anche 7, infatti hanno giocato bene a centrocampo la Fiorentina considerando insomma che gli altri erano dei colossi oltre che dei campioni, e Marcos Alonso invece si è visto un po' meno tra il 5,5 e il 6 per i quotidiani. Angelo,
Ma se partiamo da Joaquin, insomma, aveva contro Ebra, che non è proprio l'ultimissimo, devo dire che si è dedicato molto, come Alonso, anche alla fase difensiva, per cui insomma è stato un po' anche uno snaturare se stesso, perché Joaquin abbiamo visto fare molta eleganza da quando è rientrato in campo nell'uno contro uno, ieri per esigenza, e forse anche perché Ebra non è come gli altri avversari che ha trovato da quando è rientrato, insomma ha un po' limitato questa fase d'azione, però insomma l'ho visto molto dedito, molto molto incline al sacrificio, no? Montella aveva parlato di un sacrificio da mettere in campo oltre misura, mi sembra che Joaquin sia stato oltre misura uno che l'ha dimostrato che ci si può sacrificare. Bene Mati soprattutto per il suo modo di interpretare la partita, sempre molto continuo, devo dire, è molto diverso dal giocatore con l'Ose che abbiamo visto in altre fasi di questa stagione e anche della scorsa stagione, insomma ha recuperato una continuità che lo porta veramente a essere utile, non dico indispensabile perché nessuno, è però veramente utile. Pizarro è cresciuto secondo me nel secondo tempo, come gli è successo anche in altre occasioni, questo significa che si sa stire certamente all'esperienza per farlo, però insomma viene fuori alla distanza, quando la partita rischia di scivolare da una parte oppure dall'altra, lui secondo me riesce a prenderla in mano, riesce a rendersi visibile come punto di riferimento, è molto bravo anche a recuperare palloni nei momenti difficili, per cui ieri è stato veramente utile quando la Juve secondo me nel secondo tempo ha cominciato con la voglia di vincere la partita, invece Pizzarro è cresciuto e la Fiorentina lo ha seguito. Io ho dato 6 a Borca, aveva Vidal, e diciamo che ha lottato sempre, è stata una serata di grande sacrificio per lui, gli sono mancati quei momenti scintillanti, diciamo, insomma, che abbiamo visto in passato, una partita comunque più che sufficiente. Ho dato insufficienza invece a Marcos Alonso, che pure si è sacrificato tanto da quella parte della difesa e sulla fascia, però quelle poche volte in cui è andato in attacco veramente è stato impreciso, è stato veramente impreciso sia nei tiri che nei passaggi.
Di Alonso non sono il suo forte in questo momento.
A questo dinamismo, a questa grande forza fisica, generoso perché corre sempre, ieri francamente gli è mancato un po' di qualità, sì. Cioè un po' troppo gli è mancato.
Allora, davanti Cuadrado prende 6,5 da Repubblica, 6,5 dalla Nazione e 6 da tutti gli altri. Sono d'accordo ancora una volta con te.
Appena ci sono gli spazi, quante volte si è proposto, ha fatto, io credo, almeno 10 allunghi, magari 8 di questi sono per nulla, però si propone sempre, non ha un attimo di pausa, per cui è sempre molto prezioso. E capisco, insisto, che per uno come Gomez sia un problema giocare accanto a lui, perché è un giocatore che non si decifra anche da compagno, perché è talmente veloce, ha delle frequenze talmente alte e un modo di giocare che lo porta all'uno contro uno per cercare poi profondità, che difficilmente uno riesce a dialogare con lui. Ci ha provato un paio di volte a dare la palla a Gomez, ma è talmente veloce anche nel pensiero che diventa un problema poi seguire anche quelle intuizioni che ha, per cui comunque per me è stato molto molto utile Cuadrado, soprattutto perché la Juve lo temeva a tal punto da dedicargli sempre 2-3 giocatori, quindi non è poco, no?
Gomez vedo che dai 5 pieno insieme alla Gazzetta e a Repubblica, 5,5 gli danno Corriere Fiorentino e Corriere dello Sport, nemmeno un 6 per Mario Gomez, che è indomabile, veramente indomito, un leone, un guerriero, più difensore che attaccante fino a questo momento. Certo, la lucidità sotto porta non ce l'ha, non c'ha nemmeno però i palloni giocabili.
No, ma infatti, cioè, questo mi dispiace davvero, perché dobbiamo tener conto di tutto, cioè che gli arrivano veramente pochi palloni, che si è sacrificato molto ieri, come anche in altre occasioni, e come ripeto ha fatto un po' di guardia su Pirlo, che non era in grande giornata, però insomma Gomez cercava di disturbarlo, è tornato spesso in area, per cui quella volta in cui è stato protagonista del salvataggio di testa su Llorente, per cui insomma il suo l'ha fatto, però insomma a un terzo del campionato, anzi forse un po' di più, insomma ci aspettiamo veramente che lui faccia quella differenza in area. In una partita così importante, poi secondo me ha dovuto tirar fuori quella qualità e quella predisposizione a risolvere le situazioni difficili proprio contro avversari difficili, per cui insomma un po' di delusione da questo punto di vista c'è, però per conto appunto del del contesto in cui è stato chiamato ad agire, sono convinto che Montella ieri gli abbia chiesto anche di fare un pochino il difensore, come si è visto ha fatto anche bene. Però è un paradosso che da un po' di tempo ci stiamo riducendo a parlare più di Gomez come difensore che Gomez come attaccante, no? Questo credo sarà un problema che Montella dovrà in qualche modo risolvere o affrontare, anche perché c'è Babacar, pure che è il capocannoniere della Fiorentina, che da quando è tornato Gomez è rimasto un po' in margine, questo qui francamente un po' dispiace.
Babacar, Ilicic o Marco Marin secondo te a Cesena insieme a Gomez?
Guarda, io metterei Babacar, perché secondo me non è vero che loro non possono giocare insieme, perché Babacar comunque è uno che nella sua carriera, seppur giovane, ha anche giocato più sull'esterno, è uno che sa creare spazi, uno al quale si può chiedere anche giustamente il movimento, per cui secondo me possono stare benissimo insieme. Babacar ha anche dimostrato di saper fare le onde, di saper difendere i palloni, io penso che troverebbe beneficio Gomez con Babacar accanto, è una mia impressione, ma sono convinto che potrebbe andare bene. Montella, quando ha cambiato assetto alla Fiorentina, quindi parlo da Verona in poi, ha trovato questa soluzione, ha riscoperto anche Joaquin, che sta andando molto bene sulla fascia, e era più libertà a Quadrado, che gioca sì centrale, però se ci fate caso trova spazi, è uno che va a cercare spazi dappertutto, perché ha una tale facilità di corsa che è in grado di poterli cercare e sfruttare dappertutto, per cui più di un partner per Gomez, secondo me, è un attaccante che va a cercarsi parecchia gloria per conto suo, e questa qui non è una critica, ma è un dato di fatto, cioè è un giocatore talmente esplosivo che pensa soprattutto a se stesso, e poi dopo, se c'è l'occasione, pensa agli altri, il che può essere anche un dato positivo per una squadra. Però in questo momento per Gomez, come ripeto, non è esattamente il compagno reale.
Angelo, grazie, buon lavoro.
Prego, ciao, buonasera a tutti.
Grazie mille, Angelo Giorgetti della Nazione. Siamo ai premi.
Ora non è stato di alcuna utilità in campionato, e è stato utile soltanto per giocare in Europa League, ha fatto anche qualche gol, ti ha dato la possibilità di far riposare altri. Secondo me è una cosa che va fatta, perché mi sembra che questo giocatore qua adesso, in questo momento, psicologicamente anche e umanamente, nel senso che per tante cose ha incrinato un po' il rapporto, mi sembra che sia destinato ad andarsene, perché la sua storia qui mi pare sinceramente finita.
Vedremo quella che sarà l'offerta della Samp. Intanto saluto un amico che è Gianfranco Monti. Buonasera Gianfra.
Ciao Leo, buonasera a tutti.
Ben
buonasera.
Ritrovato, non potevo fare a meno di chiamarti, insomma, in questo Pentasport, che Fiorentina-Juve, insomma, per noi viola è qualcosa di rito, no? E tutta la settimana è rituale, e il giorno dopo siamo più rilassati, soprattutto quando non si perde. E ci parliamo tra di noi per sapere che effetto ci ha fatto il Franchi, che effetto ci ha fatto il risultato.
Ma guarda, l'effetto di Franchi, non te lo sto a dire, bellissimo, abbiamo una tifoseria fantastica. Poi mi è piaciuto anche perché forse grazie al risultato, non ho idea, però è stato un incontro correttissimo, sia in campo che fuori, non c'è stato niente, quindi questo deve essere il calcio ed è il godimento più assoluto. Poi oggi, camminando in città, noi fiorentini siamo fantastici, perché c'è chi la pensa come me, che vede il bicchiere mezzo pieno e dice: guarda, un buon risultato, fosse un incontro di pugilato sarebbe terminato ai punti pari, mentre c'è chi dice: occasione buttata via. No ragazzi, dai, non scherziamo, cioè, perché i giorni prima sfido chiunque a guardarsi allo specchio con un po' di sincerità da solo davanti allo specchio, e a me su 10 persone 7 mi dicevano: si figlia tre pere, si perde, speriamo di non pagare la partita dell'anno scorso. Quindi ora parlare dopo è facile. Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo tenuto testa ha una squadra che ha 15 punti più di noi, quindi voglio dire, se c'ha 15 punti un motivo sicuramente ci sarà. Poi abbiamo fatto una bellissima partita, cioè abbiamo visto che abbiamo una difesa fantastica, cioè dei tre centrali non so voi, ma stento a trovare il più bravo, Savic, Gonzalo, Pasanta, benissimo, beneficiarlo. Ieri
bravissimi tutti e tre, devo dire, bravi, che Savic sta facendo il campionato da applauso. Cagliari è stato mostruoso,
è stato mostruoso, ieri è stato sicuro, Gonzalo ha fatto almeno un paio di interventi, uno su Pogba, fantastico, cioè voglio dire, Pogba è la differenza che c'è tra il campione e il fuoriclasse, calciatore di 21 anni, stratosferico, cioè, la Juventus aveva anche quei 3-4 giocatori che non giravano come dovevano girare, quindi insomma è andata bene, abbiamo giocato molto bene, loro forse erano un pochino sottotono e noi un pochettino soprattono, quindi l'abbiamo, è un buonissimo punto, io credo che per noi non perdere sia stato veramente un toccasana, quasi come vincere psicologicamente, perché adesso poi andremo incontro a 5-6 occasioni troppo importanti, sì, troppo ghiotte da buttare via, saremmo dei bischeri, ecco, stiamo facendo bene, siamo ripartiti bene, peccato che tra un po' c'è la sosta di Natale, perché credo che sarebbe bello farle tutte di fila queste partite, ecco, siamo rientrati bene con la capoccia, sono sì, molto contento.
È un discorso più psicologico che altro?
Sì.
O c'è anche scelte di Montella, Gianfranco, che dici? Questo mese è cambiato tutto, dai.
Ma diciamo che comunque sia, io non sono un tecnico, però mi sembra che questo qui sia il modulo migliore in questo momento per i nostri giocatori. Il 3-5-2 sia migliore, anche se ho sentito poi Montella che in conferenza stampa diceva che a Cagliari hanno fatto bene anche col 4-3-3. Io sono ignorante, io so soltanto che con la difesa a 3, con questi tre animali là dietro, con un bel centrocampo, con Mati che sta giocando bene, ieri Pizzarro è stato fenomenale. Peccato là davanti, che insomma non possiamo dare la colpa soltanto a Gomez, perché voglio dire, si sta muovendo bene, sta facendo il suo. Anche Cuadrado, con tutto l'amore del mondo, però anche lui non è quello dell'anno scorso, quindi un pochino sottotono. Forse un pochino sottotono Borca, però bene tutti, dai. Cioè, complimenti a tutti. Bicchiere mezzo pieno, punto fantastico. Io pregherei a quelli che mi hanno fermato per la strada di dare un'occhiata al bicchiere mezzo vuoto, cioè se perdevi girava le balle, dai, girava le balle, punto. Quindi sono contento.
No, ma poi oggettivamente, ora guardandola in modo razionale, non solo da tifosi che si fanno prendere dall'emozione, alle volte certo, è giusto così, però certo, l'anno scorso ci avevamo preso a pallate per un'ora.
Ma stai scherzando? Cioè, voglio dire, per 70 minuti, per 65 minuti, San Neto, perché sul 2-0 Neto fece due paratone clamorose, cioè proprio, vai sul 4-0 e cioè, si riparla di debacle, insomma, voglio dire, quindi poi il calcio è fantastico anche per quello, basta vedere Roma Sassuolo, che è una meraviglia. Ecco, io sto godendo. Poi non so se finirà sempre 2-0, anche se hanno avuto una terza occasione clamorosa il Sassuolo, sì, clamorosa. Calcio è buffo. Se fosse tutto scontato, l'anno scorso ci presero a pallate per 65 minuti, eravamo inesistente, poi tre gol in 5 minuti e mezzo, voglio dire, di cosa parliamo? Cioè, buffo il calcio. C'era in campo un calciatore che è a livello, secondo me, di Pogba. Ecco, Pogba visto ieri, non so voi, ma no, porcaccia miseria, un mostro, 21 anni, un animale, è bravo, un animale, alto 2 metri, cioè, bravo. Mi è piaciuto moltissimo anche Coman, come si chiama?
Sì.
Coman, là davanti, io non lo sapevo, ma è del vivaio della Juventus.
No, l'ha preso da no, Paris
Saint-Germain. Sì,
allora non è vero niente, me l'hanno detto ieri. Allora c'è veramente gran giocatore. Mi fido ciecamente di voi, scherzate.
come l'hai vissuta ieri? In tensione o piano piano la fiducia aumentata allo stadio?
Guarda, io faccio parte di, poi è vero che non è proprio tutto così, però faccio parte di sto cercando, sto maturando molto, devo dire la verità sincera, proprio, non è che è proprio una partita normale come le altre, però me la sto facendo diventare sinceramente, cioè, diciamo che ero teso, molto teso, in tensione, preoccupato perché la prima in classifica, una squadra fortissima, mi sarebbe scocciato veramente perdere, ma non tanto per i tre punti quanto per le altre partite buone che abbiamo fatto a Cagliari, perché poi vinci 4-0 a Cagliari e tutti fanno vabbè, è il Cagliari, come il Cagliari? Cagliari sta giocando bene, Cagliari ha pareggiato 3-3 a Napoli, Cagliari è una buonissima squadra, insomma, e noi abbiamo giocato molto bene, ecco il filone che mi piacerebbe a me. Ieri ero in tensione per poco, devo dire, perché poi ho visto che la partita, insomma, noi ce l'avevamo in pugno, insomma, li abbiamo non dominati, ma neanche ci siamo fatti schiacciare. Loro hanno tirato tre volte in porta, non clamorosamente, e noi una volta, parlo di specchio della porta, una volta con un bellissimo tiro di Cuadrado, però voglio dire, anche loro non è che hanno fatto poi le cose eccezionali. Quindi bene, l'ho vista bene sempre, ho avuto paura i primi 7-8 minuti del secondo tempo, quando loro premevano tantissimo, ho detto no, prendere un gol ora sarebbe devastante, invece retto bene, sono molto contento, molto contento.
Sì, assolutamente anche noi. Senti, prima di Natale si decideranno anche i rinnovi di Neto e Aquilani. Aquilani, tra l'altro, in queste settimane sta soffrendo per una tendinite che lo sta torturando in allenamento, sta giocando molto poco, meno male abbiamo un grande Mati Fernandez. Scommetti un centesimo su rinnovi di Aquilani e Neto?
Poco. Poco, scommetto poco, giuro, veramente vi giuro che non ho sentito i due ragazzi in questi ultimi giorni.
No, ma poi si rinchiudono nel bunker, li conosci come sono?
Sì, no, Alberto non parla, Neto uguale, io ci ho parlato un po' di tempo fa, però la logica, allora, parliamo da tifosi o obiettivamente? Vi domando
tutte e due le cose, dai. Allora, no, sentirle tutte e due le campi.
Allora, da tifoso vorrei che rimanessero tutti e due, ma veramente tutti e due, perché per me, secondo me, Neto è il prossimo portiere della nazionale brasiliana. Neto è in questo momento, la domanda ve la giro a voi: con chi lo cambiereste come portiere d'Italia?
In Italia con pochi, veramente.
Fammi dei nomi.
Con pochi.
Andanovic?
No, perché va per i 30 anni e costa un sacco di soldi. Mi piacciono, allora, i portieri giovani italiani.
Perin
è bravo, sicuramente. Non lo cambierei con Neto, più o meno siamo alla pari, però è bravo.
Tirami fuori un altro nome.
Mi piace molto Sirigu, che però gioca nel Paris
Saint-Germain, non lo porterà mai via. Io ti dico portieri concreti italiani ora in questo momento.
No, cioè, chi altro abbiamo in Italia?
Secondo me, io non me lo gioco con nessuno in questo momento, mi tengo Neto, è maturato tantissimo. Ecco, farlo andare via, ti dico che mi gira veramente le scatole. Mi gira veramente le scatole. Peccato, perché l'anno scorso la Fiorentina ci ha puntato tantissimo, cioè tutti noi, come c'era un retropassaggio, tutto lo stadio, cioè era l'aiuto che fa adesso, quando la tira la palla, la tiderà, la respingerà. Bisogna dar tempo, loro hanno avuto molta fiducia, magari in quel momento dove lo stadio faceva aiuto, e lì gli rinnovavi il contratto per 4 anni. Adesso, in questo momento, parlando da professionista, fai attenzione, perché anch'io sono un libero professionista, si va un po' dove si dà il vento, dove c'è il lavoro, dove ti offrono di più o dove magari hai qualche possibilità in più. Le offerte che in questo momento Neto ha sono tutte da Champions League, perché se sono vere c'è la Roma, c'è la Juventus, due squadre che poi Buffon quanti anni ha? 37, cioè, credo, sì. 36, c'è la Roma, ha rinnovato un altro anno per De Santis.
E l'ha visto quello che ha preso oggi?
Eccoci, ecco, cioè, bravo. Ha preso quel gol e lui voleva smettere, mentre la Roma gli ha detto stai qua un altro anno, quindi lì c'è bisogno di un portiere. Liverpool è concreto, Arsenal è concreto, due squadre in Spagna sono concrete. Cioè, dire di no a 24 anni a tutte le squadre che fanno la Champions, beh, non è facile andare a guadagnare come minimo 4 volte più di adesso, perché lui guadagna credo 650.000 sì. euro, se va da qualsiasi altra parte lui passa i 2.200.000, 2.300.000 serenamente, e quindi 6 per 4 a casa mia fa 24
sì.
e quindi figlia 4 volte tanto. Poi la gente dice dovrebbe avere più rispetto per la Fiorentina, una società ci ha creduto. Sì, sì, è vero, tutto vero, però insomma non è così, cioè uno bisognerebbe anche che si mettesse non soltanto dalla parte del tifoso, che il tifoso ha sempre ragione, il tifoso ha sempre ragione, paga, va allo stadio, fa il tifoso, è giusto, sì. Però se provi un attimo a essere obiettivo, hai un portiere accanto che è giovane, che è Tatarusano, e che da quello che mi dicono è anche un buon portiere, e da quello che ho visto per adesso non è niente male, cioè è una situazione difficoltosa. Io fossi il Neto ci penserei. Poi accanto sicuramente non la va un procuratore che gli dirà, io non lo conosco per l'amor di Dio, quindi sto proprio dicendo la mia opinione, certo. Un procuratore che gli dirà si va a Liverpool, ti porta a guadagnare 3 milioni, fai la Champions, bla 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 bla, anche perché voglio dire, un procuratore in questo momento si trova un calciatore che fra un mese è svincolato e si mette in tasca un botto di soldi. Voglio dire, va alla Roma e dice ragazzi, io vi porto Neto, a me quanto mi tocca?
No, non c'è.
E se pensiamo ai pericoli corsi dalla squadra viola in casa e anche nelle partite passate con la Juventus, beh, ci rendiamo conto che la Fiorentina ha fatto un enorme passo in avanti sul piano dell'equilibrio, sul piano della tenuta difensiva. Devo dire che pur avendo apprezzato la prova di Joaquin, dico che sinceramente io preferirei schierare Cuadrado su quella fascia per dargli più spazio e avrei inserito invece Babacar per mettere un pochino più in sofferenza la difesa della Juventus. Perché? Perché quella di ieri sera era una partita che si poteva anche vincere e che invece insomma tutte e due le squadre poi si sono accontentate di pareggiare. Nel primo tempo più calci che calcio, nel secondo tempo le squadre si sono allungate, ci siamo divertiti di più, però mi è parso che il risultato di parità fosse quello più congeniale. Poteva diventare una partita diversa se Rizzoli avesse fischiato il rigore nel momento in cui Chiellini nel primo tempo ha trattenuto Gomez e poi ha intercettato la punizione di Mati Fernandez con il braccio. Però poi sotto questo aspetto dobbiamo anche dire che Pizarro ha rischiato tantissimo nell'ultima azione della partita, quando pur trovandosi a mezzo mezzo da Pogba, con la mano destra messa a caso dal corpo ha toccato il pallone.
Sì, sull'arbitro ti faccio intervenire tra un attimo. Prima saluto Ubaldo Scanagatta. Buonasera Ubaldo.
Buonasera a tutti, credo di aver riconosciuto Filippo Garcia dalla
sì, ciao Ubaldo.
Dalla R,
ciao,
Ubaldo. Ecco.
R Guettiana.
Sì.
Senti Ubaldo, ieri ti ho visto con un sorriso a 32 denti, ci siamo salutati velocemente dopo la partita, ma insomma mi hai detto subito pareggio buonissimo, anche perché le prossime 5 ne vinciamo.
Beh, no,
forse
proprio
spinto così, da un super ottimismo.
No, beh, diciamo che ho detto meglio pareggiare questa tutto sommato, che poi non è una avversaria diretta, perché purtroppo si sta 15 punti avanti, ma invece è importante cercare di vincere quelle che dovremmo vincere, perché insomma se si gioca in casa con squadre abbastanza deboli come sono Palermo e aspetta qual è l'altra? L'Empoli, e poi giochiamo fuori con Cesena, Parma e Chievo, insomma in teoria sono tutte partite che mentre contro la Juventus si avrei sottoscritto il pareggio prima dell'incontro, con queste cinque ogni volta non vorrei sottoscriverlo, poi dopo per carità magari accadrà, sicuramente in cinque partite o una o l'altra probabilmente accadrà, speriamo non accada anche di peggio, ma in linea di massima sono partite da vincere. Ecco, se la Fiorentina ad inizio campionato non era altrettanto favorita, la Fiorentina più solida di queste ultime partite secondo me dovrebbe avere non la presunzione ma diciamo la consapevolezza di doverle giocare per vincere, ecco.